Avanza dunque Antonio Conte, parliamo ovviamente anche delle residue ormai minime chance di Conference del Napoli, dei vostri messaggi, dei vostri commenti su questa situazione.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Buongiorno, buongiorno cari amici, chi vi parla è Dario Sarnataro, saluto Gianluca Gifuni che mi ha preceduto in Forza Napoli sempre, vi ha raccontato di questo incontro secondo Sport Italia tra Conte e il Napoli che cerca di stringere per Antonio Conte, restano sullo sfondo Gasperini, Italiano e Pioli come alternative, ne parliamo tra pochissimo con voi al 339-666-9990, anche con i colleghi, parleremo anche un po' di Gianni Di Marzio, e questa è una piccola sorpresa che vi facciamo oggi, e poi ovviamente di mercato e di questa ultima spiaggia, ammesso che il Napoli abbia, ci creda più che abbia la voglia, nella Conference League, perché la Fiorentina, come è noto, ieri ha vinto col Monza, è a più 2 sul Napoli, è una gara da recuperare, si giocherà il 2 giugno il recupero con l'Atalanta, viste gli impegni. Domani la finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus, poi la settimana successiva la finale di Europa League dell'Atalanta contro il Bayer Leverkusen, il 29 la finale invece della Fiorentina, parliamo sempre di mercoledì, di Conference League contro l'Olympiakos ad Atene, quindi il 2 giugno il recupero Atalanta-Fiorentina, che un po' falserebbe il campionato, falserebbe un po' le qualificazioni delle coppe, soprattutto credo per le eventuali chance Champions di Roma e Lazio in questo momento. Ne parliamo insieme di tutti questi argomenti, un po' dei titoli di questa trasmissione, ovviamente il report a Castelvolturno a brevissimo sull'allenamento del Napoli per capire se Osimhen sarà recuperabile per la gara di venerdì contro la Fiorentina. Ne parliamo con il capo servizio del Corriere della Sera, Monica Scozzafava. Ciao Monica, buongiorno.
Buongiorno Dario, bentrovati, buongiorno a tutti.
E grazie per essere con noi. Oggi su Corriere della Sera scrivi di questa offerta del Napoli, di questa accelerazione, diciamo, del Napoli per Antonio Conte. Ti chiedo innanzitutto se questo affondo che sta provando il Napoli per Conte è dovuto anche a quanto accaduto sabato in Napoli-Bologna, che ha forse convinto De Laurentiis che serve un condottiero.
Sicuramente un po' sì, ma soltanto, diciamo, un fatto soltanto temporale, cioè faccio fatica ad immaginare un club che poi decida per un allenatore rispetto a una sola partita, perché certo, il Napoli effettivamente, diciamo, ormai da tempo sta deludendo tutte le volte che scende in campo, quindi piuttosto magari la convinzione che si rafforza ancora di più che serve un allenatore che in qualche modo sia anche un po' addestratore, no? E quindi certo, Conte sicuramente certo. Rispecchia, ha in pieno questa caratteristica, un allenatore credibile, un allenatore con un palmarès importante, un allenatore che ha una metodologia di lavoro didattica, perché probabilmente al Napoli è mancato questo, quindi io penso che il presidente De Laurentiis, sin da quando per la prima volta ha contattato Conte, e quindi ci riferiamo, diciamo, a stagione in corso, e voleva a tutti i costi, diciamo, sostituirlo a Garcia, avesse in mente questo allenatore. Poi è chiaro, una trattativa è fatta di tante cose, è fatta di tante valutazioni, è fatta di tante considerazioni dall'una e dall'altra parte, però io credo che questo sia un momento importante per stringere sull'allenatore. Il Napoli ha necessità di farlo abbastanza presto, per cui pur avendo altri nomi che sono graditi, come quello di Pioli, come quello di Gasperini, e diciamo in ultima battuta anche quello di Italiano, però Pioli e Gasperini sono in questo momento vincolati ad altri club e francamente non si sa come e se risolveranno il contratto, nello specifico Gasperini, come risolverà il contratto, perché chi lo risolva è abbastanza pacifico, con Pioli, per cui Conte diventa, diciamo, l'opzione prima, ma perché lo è sempre stata fondamentalmente.
Sì. Quindi, ricordiamo dei incontri.
Poi nessuno sta dicendo sì. Che il Napoli ha preso Conte, perché noi sappiamo bene, diciamo, nel 2011 il Napoli aveva preso Gasperini, c'era anche un precontratto firmato, poi Gasperini non è arrivato. Quindi, come dire, diciamo, le dinamiche del mercato, soprattutto certo. In questo caso, che sono così delicate, riguardano l'allenatore e una stagione disastrosa, che si sta per concludere, aggiungo fino a meno male, e quindi poi vediamo, però è nelle intenzioni De Laurentiis cercare di chiudere il cerchio, di trovare la quadra a questa operazione.
Ecco Monica, come dicevi, Conte è sempre stato in cima alla lista o nei pensieri del presidente, lo ricordiamo, no? Anche ottobre-novembre scorso ci ha provato già a ingaggiarlo per rianimare il Napoli dopo García, eccetera eccetera. È chiaro che Conte risolverebbe un po' di problemi, sarebbe la garanzia tecnica del progetto, sarebbe anche un uomo da copertina, un lavoratore in campo, non solo uno di esperienza internazionale.
È quello che dicevo.
Come dicevi tu giustamente, non significa questo che il Napoli ha già preso Conte. Del resto, come ricordavi, nel 2011 la trattativa per Gasperini era molto più avanti di quella che attualmente c'è per Conte. Però ti chiedo, ci sono dei contro che stanno ancora valutando i collaboratori vari di De Laurentiis, l'amministratore delegato Chiavelli soprattutto?
Ma il bonus è l'investimento economico importantissimo, certo, che il Napoli fa. Quindi è chiaro che il ministro delle finanze, come ci piace definirlo spesso, sì, Andrea Chiavelli, che è l'amministratore delegato, diciamo, induca De Laurentiis ad una riflessione profonda a 360 gradi, perché Conte è garanzia tecnica, Conte è un lavoratore in campo, Conte è il meglio che c'è in questo momento per il Napoli. Però poi ci sono le stagioni strane, le annate strane, e quindi poi un contratto di 3 anni ha bisogno di essere studiato nei minimi particolari, anche in caso di eventuale uscita del tecnico, o perché magari gli obiettivi minimi, perché se viene Conte è chiaro che l'obiettivo minimo è la qualificazione in Champions League, non vengono raggiunti, o perché magari l'allenatore, come ha fatto in qualche altra piazza, non lavora bene, non si sente a proprio agio. Quindi è chiaro che va curato molto questo aspetto. Ecco perché io nel pezzo di oggi parlo di clausola di tutela, che poi è di tutela per entrambi.
Sì, ricordiamo, Monica Sottofà oggi su Corriere della Sera scrive di un possibile accordo triennale con clausola di tutela nel caso in cui le cose non dovessero andare nel modo giusto, senza quindi la costrizione di Conte di rimanere, o soprattutto per De Laurentiis di pagare il contratto per intero per tutti e 3 anni. Tra l'altro, questi indizi lanciati a destra e a sinistra, perché si è parlato molto da ieri sera a stamattina dell'intervento di Cristian Stellini a Tre Lombardia, se non vado errato, dicendo nessuna preclusione al Milan, ma neanche al Napoli. Come fai a non associare una grande squadra a un grande allenatore? E poi anche un riferimento specifico al fatto che la storia di Conte dice che prende squadre arrivate dietro e col suo lavoro colma il gap, come per dire, insomma, che non è che vuole per forza una squadra che punta subito allo scudetto. E poi ancora Ciro Ferrara, che lascia DAZN come opinionista, e scrive alla fine "se son rose", che è un po' un modo di dire, ovviamente molto diffuso, ma utilizzato spesso da Antonio Conte di recente. Tutti indizi, o anche forse la voglia di dire "io ci sono, sbrigatevi"?
Sì. Sbrigatevi, in realtà si deve sbrigare anche lui, se ci riferiamo ad Antonio Conte, no? Nel senso che la proposta di De Laurentiis la conosce.
Certo.
Quindi è chiaro che adesso la decisione è la sua, e De Laurentiis che tratti con lui, che è un grandissimo allenatore oltre che un grande amico, o tratta con, diciamo, un allenatore di minore rilevanza, si comporta sempre alla stessa maniera, cioè nel senso che poi le trattative hanno logiche che prescindono, diciamo, dalle amicizie piuttosto che dai rapporti, per cui le parti evidentemente sanno, lui sa cosa vuole lui e lui sa cosa vuole l'altro, quindi adesso, certo, la decisione è di Conte, e io credo che ci siano buoni presupposti affinché questa operazione vada a buon fine, sinceramente, perché vedo difficili le altre. Intanto vedo complicate le altre, e soprattutto ritengo che De Laurentiis sia rimasto talmente scottato da questa stagione, perché era inimmaginabile per tutti, non che il Napoli non vincesse lo scudetto, per carità di Dio, insomma si sa che il secondo anno è complicato, ma che finisse il campionato decimo, francamente, questa era era una situazione inimmaginabile, che ha scottato i tifosi, ha scottato noi addetti ai lavori, ma che ha scottato fortemente lui. Quindi la prossima mossa dovrà essere quanto più possibile la mossa giusta, almeno al 90%. E
assolutamente,
conto, secondo me lo è.
L'ultimissima te la faccio proprio sulla squadra, perché venerdì c'è Fiorentina-Napoli, l'abbiamo già detto anche nell'introduzione, la Fiorentina è più +2 sul Napoli e deve anche recuperare la gara di Bergamo il 2 giugno, quando l'Atalanta potrebbe già essere in Champions League ampiamente. Quindi impresa disperata, secondo te c'è ancora un briciolo di fiducia o di convinzione da parte di qualche azzurro nel provare a farcela venerdì?
Ma guarda, se devo valutare rispetto a quello che ho visto nelle ultime uscite, di convinzione e di fiducia non ce n'è veramente neanche un po'. Cioè, io ho visto una squadra ormai al disarmo, come se anche inconsciamente, magari non in maniera, diciamo, cosciente, sia arresa ormai ad una stagione disastrosa, maledetta, insomma, come vogliamo dire. Poi nel calcio le partite sono condizionate da tutta una serie di variabili, quindi magari gli ultimi 180 minuti possono essere decisivi per l'ingresso del Napoli in Conference League, ma francamente io lo ritengo questo un dettaglio a questo punto.
Eh sì, è vero, e di tutto questo e del resto ne avremo notizie quelle della sera e quelle del mezzogiorno. Grazie Monica, un abbraccio, buona giornata.
Buona giornata.
Grazie a Monica Scozzafama, Corriere della Sera. Ci dobbiamo fermare, i vostri messaggi al 339-666-9990. Tra un po' Antonio Giordano, quindi iniziate a prenotare o semplicemente a segnarvi il numero per intervenire in diretta allo 0163 6363. Poi avremo anche Massimo Brambati, che noi conosce molto bene Antonio Conte, il ricordo di Gianni Di Marzio, come si diceva, questa piccola sorpresa, provando a capire a Genova invece che si dice di allenatori, di Gilardino e anche di chi conosce molto bene Gasperini. Andremo anche a Bergamo, insomma tante altre cose. Intanto il Napoli comunica che da domani, dalle 12, saranno in vendita i biglietti per Napoli-Lecce, ma io dico, ma non si sa neanche quando si gioca. Chiaro, non dipende dal Napoli questo, sia chiaro, ma dalle situazioni relative alla salvezza eccetera, però francamente insomma è difficile capire quando si giocherà Napoli-Lecce. Comunque i prezzi sono bassi, curve superiori 20 euro ridotti a 14, distinti 25, inferiori 35, superiori eccetera eccetera, sino ai 60 euro della tribuna Posillipo. Ci fermiamo, torniamo tra giusto 180 secondi.
Marte Spotlight.
Eccoci tornati. Buongiorno, il Napoli perderà anche a Firenze, scrive questo amico. Ormai non vogliono vincere più. Allegri no, ci prendeva in giro ai tempi di Sarri. Conte, oddio, simpatico. Non è Natale da Cerra, ragazzi, ma qui siamo ancora a pensare a vecchie cose, a scorie o a simpatie o antipatie. Insomma, non mi pare che tra Gasperini, Conte e Allegri nessuno dei tre a me è molto simpatico, ma sono tutti e tre ottimi allenatori, soprattutto Conte e Gasperini, visto l'ultimo Allegri, per cui non penso debba interessare la simpatia, ma la bravura e soprattutto anche la capacità di incidere in questo Napoli che in questo momento è in mille pezzi. 081 6363 6363, chiamateci in tanti, perché con noi c'è Antonio Giordano. Ciao Antonio, buongiorno.
Eccomi qua, buongiorno a voi.
Buongiorno a te. Prima delle telefonate, anche dei messaggi, caro Antonio, vorrei rapidamente con te passare in rassegna le varie opzioni per la panchina del Napoli, perché con Antonio Conte, al di là di quello che si dice, è probabile che il primo anno soprattutto non è che chieda acquisti da 100 milioni a cartellino, ovviamente, ma ritiene che questo Napoli con l'attuale rosa, che in parte verrà cambiata, ma in parte non credo al 100%, quanti cambiamenti ci dovrebbero essere? Cioè ci sarebbe una piccola rivoluzione da fare, al di là della scelta buona o meno per te di Antonio Conte?
Ma intanto non si discute Conte.
Esatto, benissimo.
Prima sentivo alcune cose, io parlare di simpatia.
Beh,
la simpatia non rientra,
chi se ne frega,
tra,
diciamo,
tra gli elementi che debbano punto, indirizzare la scelta. La seconda, la precisazione, Allegri non ha mai preso in giro nessuno. Non sono l'ufficio.
Non mi ricordavo, infatti.
No, mai preso in giro nessuno, nella sua vita, una persona seria, ma come tutti gli allenatori. E poi, a parte ogni considerazione, dentro le dinamiche di una partita ci sta anche magari l'amabile scotto, ma non c'è un precedente che ricordi, tra l'altro. Vado oltre, la rivoluzione di fatto c'è, perché andranno via tutti gli acquisti sballati di questa ultima tornata di mercato, quella estiva invernale, e quindi siamo già al 6 o 7, insomma, no?
Sì,
infatti. E poi perdi Osimhen sicuramente, poi perdi Zielinski, e siamo già a 8-9, e poi qualche altra cosa devi comprare, qualche altra cosa cambia.
Quindi
se tu giochi a 3 in mezzo al campo ti servono 6 centrocampisti, ne avrai soltanto 3 in questo momento,
o anche 6 difensori se giochi a 3 dietro, no?
Se giochi a 3 avrai bisogno di 6 difensori.
Quanti nuovi? 3-4 almeno 3, direi.
Rachmani è uno da tenere, secondo me
probabilmente, anche perché ha giocato a 3 col Verona anche bene, forse sì, Jesus come quinto, come sesto, però 2-3 sicuramente servono.
Devi intervenire, devi fare delle scelte nette, poi
è vero.
Il portiere cosa è per te?
Certo,
è una priorità, se è una priorità devi rinnovare, non può andare in scadenza.
No,
neanche un portiere può andare in scadenza, anzi
è vero.
E quindi poi c'hai 7 attaccanti, se giochi a 2 davanti sono troppi.
Oppure 3-4-3 come ha giocato in parte col Tottenham.
3-4-3 sono ancora troppi, probabilmente 7 già diventano 6, e devi capire cosa fare per esempio di Simeone.
Ti blocco su Conte perché c'è Raffaele che ci ha chiamati. Raffaele, buongiorno.
Buongiorno a voi, un affettuoso abbraccio ad Antonio Giordano, il mio opinionista preferito.
Grazie.
Premesso che io credo che tutti questi nomi che vengono fatti ci sia poi all'ultimo come al solito la sorpresa di prendere magari qualcuno,
ma speriamo di no, perché le sorprese quest'anno ce l'ha portato Nathan, Cagliusti, Garcia, no, per carità, ho capito.
A diverse sorprese, io volevo una opinione proprio di Antonio Giordano, che
sì,
ha detto così. Chi sarebbe più adatto a entrare in questo momento così preoccupante della società sportiva calcio Napoli, non del Napoli in generale.
Grazie Raffaele, grazie carissimo.
Io credo che abbia perso un sacco di soldi, anche come valore proprio di società.
Grazie Raffaele, fate come lui, 0816363 per fare domande o a dire la vostra in pochi secondi, e vi risponderà Antonio Giordano. Antonio.
No, Raffaele dice una cosa sacrosanta, è un momento molto particolare, quindi difficile. Il problema dell'analisi attuale non è il passato, è il futuro.
Certo.
E sapere di cosa sia ancora capace De Laurentiis. Quindi se di decidere ed orientare attraverso le visioni del manager, ma il manager moderno, quello che è stato nei primi 19 anni, o se pensa invece di poter decidere e quindi orientare attraverso la sensibilità bulimica di un uomo che pensa di saper tutto. E non è così. E quindi se torna quello di prima è già una risposta, ed è una risposta incoraggiante. Se resta quello di quest'anno è una risposta seriamente preoccupante per il futuro del Napoli.
Conte sarebbe una garanzia anche in questo senso, no Antonio?
Il Napoli non può permettersi di fallire troppe stagioni, ha bisogno dei soldi della Champions. E quindi, perché è vero che c'è un tesoretto, ma i tesoretti poi si consumano, evaporano, si erodono. Certo. Non so dirvi chi dei quattro possa essere il migliore, non conosco uno che abbia la condizione per prevederlo, so che però sono quattro scelte di assoluto spessore, ognuna.
Ok, ti blocco un attimo ancora. Perché,
quando la gente dice mi sta antipatico, mi viene da ridere.
No, ma infatti non ci interessa mai in assoluto, tanto più in questo momento. Andiamo da Salvatore, buongiorno.
Buongiorno, saluto il mio compaesano, io sono di Cava.
Cavaiolo.
Viva Cava, magari vi incontrate, dove siete?
In questo momento che stiamo festeggiando ulteriormente, almeno a Cava, anche se il mio cuore è azzurrissimo, diciamo.
È azzurro, perfetto. Domanda, Salvatore.
Allora, la domanda è, noi abbiamo dei giocatori che potrebbero essere rivalutati l'anno prossimo, tipo il terzino della Salernitana che non mi sfugge il nome.
Mazzocchi?
Che sta proprio a Salerno.
Sì, Mazzocchi.
Ah, Zanoli tu dici?
Zanoli.
Zanoli, quello che
fa. La Juve ha fatto una grandissima partita. E poi io, nel mio piccolo di ex calciatore, ho visto le potenzialità di un buonissimo calciatore che potrebbe dare molto al Napoli, Cagliusti. secondo me è uno che non si dovrebbe, non si deve perdere.
Quindi perché lui acquisti salverebbe Caiuso.
Potenzialità per diventare un grande centrocampista. Infatti tante volte meritava di giocare al posto di Anghissà e non l'hanno mai messo.
Ok, questa grazie.
Questa è la mia domanda al mio.
Grazie Salvatore. Su Caiuso e anche su Zanoli.
A me Zanoli è sempre piaciuto tanto, gli hanno bruciato e si è bruciato gli ultimi due anni. Sì. Perché da gennaio, prima con la Sampdoria e poi con la Salernitana, non ha avuto modo né di divertirsi né di crescere, o di crescere molto relativamente. Su Caiust credo che un anno di apprendistato gli abbia fatto bene, si è ritrovato catapultato in una situazione esageratamente grande per lui, ma si cresce attraverso queste esperienze e credo che dei margini di miglioramento ce ne siano, si intravedono e vadano colti, non si brucia un allenatore così. Discorso vale anche per Nathan, eh?
Ah, allora scusami, perché prima hai detto 7 acquisti che ha fatto il Napoli tra l'estate e gennaio, tutti negativi, nessuno gioca titolare praticamente, a parte l'ultima partita di Caiuste.
Sì, non, questo... non mi riferivo a Nathan né a Caiuste, nel senso che non mi riferivo al movimento di mercato, però Dendoker credo che vada via.
Sicuramente.
Credo che vada esatto. via.
Poi?
Mazzocchi credo che sia complicato. Se torna Zanoli... Onestamente di troppo.
Beh, chiaro, l'aveva preso,
su Lindstrom c'è un grande punto interrogativo.
Gong?
E siamo a 4. Su un Gong c'è un punto interrogativo e siamo a 5. Tra Caiuste e Nathan, il discorso di prima ha un valore, ma il discorso del mercato poi è un altro. Perché se ti arriva una squadra che ti fa una proposta convincente, è chiaro che rimetti in discussione tutto se è già a 6.
Allora, intanto c'è Luca che ha provato a chiamarci, ma prova ancora 081-63-6363 perché dice: volevo prima di tutto palesare il piacere vero di ascoltare te, l'immenso Giordano, seri e morigerati come tutti dovrebbero essere, e moderati come dovrebbero essere. Grazie, grazie caro Luca.
Morigerato anche, dai.
Anche insomma, è un tanto. Insomma. Però poi Luca dice anche altre cose: Conte, Allegri, Gasperini avrebbero realmente il tempo di mettere di nuovo in piedi la squadra come Garcia avrebbero dalle prime difficoltà ai giorni contati. Da tifoso scottato, preferirei avere un italiano più un Allegri, sicuramente profili più bassi, ma forse più lunga durata. Che ne pensi? Cioè, non lo so. Poi andiamo
Queste sotterie valgono tutte. Cioè, non mi permetto di sindacare.
Ma forse uno dice Conte o Gasperini, per dire, anche se poi Gasperini un po' di tempo ne avrebbe bisogno effettivamente, perché l'esperienza, il fatto anche di essere condottieri, dovrebbe garantire
un impatto diverso. Mi affascina molto l'idea di Gasperini.
Ti fascina.
Cioè, io vedo l'Atalanta da anni, vedevo anche il Genoa, vedevo anche il Crotone, posso dirlo.
Sì.
Conosco Gasperini da molto tempo, lo ritengo bravissimo, un maestro. Uno che negli ultimi 10 anni ha cambiato l'interpretazione del calcio ed è stato un marchio che ha esportato l'evoluzione del calcio italiano. Cioè, l'Atalanta di Gasperini è qualcosa di sublime. Cioè, i primi 60 minuti con la Roma è una partita maestosa. E non è l'unica. Cioè, prima pensavamo, anzi non io, prima si pensava, e secondo quello che è attualmente il rito social, cioè di demolizione di certe figure, che l'Atalanta fosse racchiusa in Papu Gomez e Ilicic, no?
E invece,
quell'Atalanta lì.
No.
E questa Atalanta qui ha cambiato pelle 3, 4, 5 volte nel corso della stagione. È andata al Liverpool e ha vinto 3-0, in finale di Europa League attraverso prestazioni straordinarie. Sta rincorrendo la Champions in campionato e la finale di Coppa Italia. Ha battuto la Roma con un'ora di calcio meravigliosa che è stato un attimo interrotto da una decisione arbitrale che mi permetto di sindacare, però poi dopo si è rimessa a giocare.
Sì, no, ma indubbiamente. Devo fermare un attimo perché c'è Antonio, un'altra telefonata. Antonio, buongiorno.
Buongiorno a voi, innanzitutto un saluto ad Antonio Giordano che ricordo con grande affetto e simpatia. Faccio una piccola premessa: tanti anni alla Polizia Municipale, lui quando veniva all'aeroporto, prestavo servizio per pagare naturalmente la sosta, si tratteneva sempre in maniera molto cordiale e molto professionale. Abbiamo scambiato tantissime chiacchiere.
Lei mi ricordo soltanto che ho pagato un sacco di multe però.
Vabbè. Vai Antonio, domanda per Antonio Giordano.
Per le multe vi mettete le mani nei capelli.
Aspetta, siamo in tardissima pubblicità, quindi domanda di Antonio, vai. L'amico Antonio, e poi andiamo in pubblicità. Antonio.
Allora, sarò breve.
Sì, grazie.
Credo, dico a Giordano, che questo Toto allenatori serva per distrarre un po' i tifosi. Sono le idee che aspettano naturalmente la fine del campionato, il posizionamento naturalmente in classifica, e prenderanno naturalmente le loro decisioni. Ah. Vorrei premettere un'ultima cosa, sì, e chiudo naturalmente. Visto che siamo stati definiti clienti e non tifosi, io come ho detto già altre volte, suggerirei a tutti noi tifosi di fare i tifosi i clienti. In che senso? Vediamo il presidente che cosa
proprio uno e poi uno compra meno il prodotto.
E naturalmente prenderemo di conseguenza le nostre decisioni.
Grazie signor Antonio. Grazie, buona giornata. 80 secondi e torniamo, Antonio.
Marte Sport Live.
Eccoci tornati, vi parla sempre Dario Sarnataro, Emanuela Castelli in redazione, Mario Paligiani in regia. I vostri messaggi con Conte non andiamo da nessuna parte, un calcio vecchio addirittura scrive questo amico. È un po' la stessa cosa che dice quest'altro amico, Diego. Non pensate che a Napoli sia Conte che Allegri non vadano bene, visto il gioco rude che chiedono i difensori? Quante partite finiremo in 10? Beh, magari insomma servono giocatori diversi di temperamento e più diciamo fisici. Il Napoli ha bisogno di un tecnico con un tipo di calcio propositivo. Il nome li lascerei perdere, Antonio da Napoli, quindi non forse quelli che stiamo facendo, non lo so. Peppe scrive: quanto provincialismo, quanti tifosi da eccellenza, altro che da Napoli, ancora a pensare che allenava la Juventus o l'Atalanta. Ma per piacere, scrive Peppe, ma infatti pensiamo alla bravura o alla funzionalità di certe scelte. Intanto Antonio Giordano deve rispondere all'amico Antonio sul discorso delle distrazioni. Su questo, Antonio, ti aggiungo anche, questo amico scrive: d'acqua e calme arriva il Purpo che ora provocherebbe la rivoluzione. Vero, stanno deviando l'attenzione dal campionato vergognoso. Non lo so se è così, però rispondiamo all'amico Antonio anche sul fatto che insomma, i tifosi sarebbero clienti per qualcuno.
Due cose: uno, facciamo un mestiere tutti e due che è lo stesso. Io oramai da pensionato non è mai esistita nel giornalismo la sensazione e l'ispirazione di distrarre la gente attraverso questi giochini che sono veramente altrimenti fanciulleschi. Le notizie esistono, cambiano, corrono, si modificano, si evolvono. Nel momento stesso in cui stiamo parlando può darsi che stia succedendo qualcosa di cui verremo a conoscenza o anche no stasera. Certo. E quindi cambia il cambiamento dello scenario. Questo succede a Napoli e ovunque. Se poi chi ci ascolta ha il piacere di voler fare il tiro al piccione verso la categoria, quindi noi compresi.
No, io penso pure, però, che gli amici, sia quel telefono che quest'altro
amico. No, non mi riferivo all'amico Antonio che è stato gentilissimo.
No, si riferisce a forse proprio alla società che cerca di distrarre.
Credo piuttosto che ci sia una specie di, come dire, casting, che parola odiosissima oramai, ma che riassume tutti i concetti. Semplicemente per farsi un'idea, per capire cosa vuole chi e cosa poter fare con chi. Non succede solo a Napoli, succede ovunque. Il Milan ha sentito allenatori, la Juve sentirà allenatori, anzi già li ha sentiti, la Fiorentina sentirà è un classico. Non dobbiamo demonizzare questo sistema, perché altrimenti vuol dire che vogliamo fare i professorini. I professorini bastano. Sono un po' come i leoni da tastiera, lasciamoli perdere, perché se no non riusciamo più. Non prendi la prima scelta, fai una serie di valutazioni, poi quattro sono troppi, ma chi la dice? Per me vanno bene e sono quattro uomini di profilo, poi si vedrà.
Emiliano di Gira, una domanda e una considerazione molto interessante. No, un po' diversa.
Quella sul cliente. Sì. È una delle tante sgradevoli affermazioni di De Laurentiis.
Eh sì, è vero. Allora Emiliano, intanto 0816363 abbiamo il tempo ancora per un altro paio di telefonate, poi c'è un altro ospite per parlare ancora in maniera più specifica di Antonio Conte insieme ad Antonio Giordano, perché Emiliano ti chiede una domanda per Giordano. Vorrei chiedergli come mai sono così preoccupato. Altre volte abbiamo vissuto dei momenti non buoni.
Come mai?
Ma... sono così preoccupato, vorrebbe un conforto, perché poi lo spiega perché.
No, no,
altre volte
conforto, ti capisco.
No, no, aspetta, altre volte abbiamo vissuto, scrive Emiliano, dei momenti non buoni, ma quest'anno sono più preoccupato delle altre volte. Neanche le prospettive di un grande allenatore mi rasserenano al pensiero, sembra esserci sempre l'ipotesi che qualcosa vada storto o peggio di come sta andando. Secondo lui come mai?
È semplice ed è un ragionamento assolutamente aderente alla realtà. Questa è la stagione spartiacque dentro il progetto della Rentis, del quale va preso tutto,
sì,
con onestà assoluta. Per 19 anni della Rentis è stato prossimo alla perfezione, con tutti i suoi errori dialettici, ne ha commessi ripetutamente, è inutile tornarci sopra perché sennò sembra uno accanimento, due mi sono anche un po' stufato.
Sì.
Al 20° ha sbagliato tutto, non ne è indovinata una. Se gli vanno riconosciuti i meriti e anche le capacità da visionario dei primi 19 anni,
certo,
gli vanno riconosciuti totalmente i demeriti nell'ultimo anno.
Che quindi la preoccupazione dell'amico Emiliano è assolutamente giustificata da quest'anno catastrofico.
Il giorno in cui capiremo, certo, e De Laurentiis ci aiuterà a capire quale dei due De Laurentiis o dei tanti De Laurentiis dirigeranno il Napoli, allora sarà più limpido il futuro.
Chissà che giovedì nella presentazione dei tiri ci sia qualche indicazione. Sai perché ti interrompo ogni tanto?
Vai, vai.
Non solo perché sono difensore Vadim Tikal, anche se c'è un altro difensore molto più forte di me, ovviamente, che oggi è un ottimo opinionista, Massimo Brambati. Ciao Massimo, buongiorno.
Ciao Dario, ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno.
Io tentavo di imitarvi, ma ero molto lontano. Vabbè, lasciamo andare. Cose poco interessanti. Massimo.
Non ha mai giocato al calcio?
Non è vero, io giocavo, lo sai anche. Anche tu hai giocato, incredibilmente, anche tu hai giocato, Antonio Giordano. Il calcio è per tutti, diciamo, la possibilità a tutti di giocare. A livelli, lasciamo perdere a quali livelli. Però invece, caro Massimo, voci continue, Stellini che dice a Teo Lombardia, Conte a voi di tornare, non preclude diciamo le possibilità a Milan e Napoli, incontro secondo Sport Italia sabato tra De Laurentiis e Conte. Adesso non voglio portarti a dire cosa sai, ma te lo chiedo proprio, cosa sai?
No, allora so che comunque la prima parte di quello che hai detto è vero, nel senso non preclude niente, è logico che per convincerlo secondo me ci vuole un progetto tecnico importante. Non ha voglia sicuramente di andare in una società e festeggiare, non so, per esempio una qualificazione in Champions. Lui ha voglia di entrare in società e festeggiare delle vittorie, festeggiare dei trofei.
No, partendo quindi dal non decimo posto di quest'anno, purtroppo, in cui il Napoli finirà, è chiaro che l'obiettivo sarebbe la Champions, dal primo anno almeno. Quindi tu dici il progetto deve essere...
Beh sì, il primo anno, ma lui entro 2-3 anni ha voglia di vincere qualcosa, quindi non ha voglia di sbagliare probabilmente come ha fatto al Tottenham, ha voglia di entrare con progetti importanti e quindi con un interlocutore che gli garantisca questi progetti. E quindi io qui mi fermo perché io non so che progetti possa avere De Laurentiis e non so nemmeno che progetti possa avere Milan, quindi sono comunque due di quelle squadre che sinceramente possono ambire ad averlo seduto in panchina, come lui possa sicuramente ambire a sedersi su una di quelle due prestigiose panchine.
Antonio Giordano, perché sì Antonio Conte nel Napoli, perché no? Cioè non perché no secondo te, perché non potrebbe venire? Per questioni solo economiche di o di progetto?
No,
perché sì, invece già l'hai detto, se vogliamo, quindi è inutile.
Perché sì, perché è un grande allenatore, perché ha una spessore internazionale, ha conoscenza, ha personalità, ha carattere, ha carisma, è un vincente, basta e avanza, posso parlare ancora per 20 minuti. E perché no? Perché evidentemente nel caso in cui venissero confermati gli incontri, che non metto in discussione, e quindi il dialogo, il problema non sarebbe mai di carattere economico. Credo che Conte conosca bene le regole del mondo e come vengano orientate, non abbia alcun tipo di remora di mettersi in discussione se non dinanzi a un progetto che eventualmente non gli consenta di sentirsi al sicuro. E quando dico al sicuro non voglio dire al sicuro di vincere, al sicuro dell'esistenza del progetto stesso.
Sì, Massimo, per Conte Napoli che sarebbe un'altra sfida da vincere o il ritorno in una piazza importante, calda del sud, visto che lui è un uomo del sud?
Beh, sicuramente lui è bravissimo quando trova le macerie in una società. Io credo che faccio fatica a ricordare una squadra. Faccio fatica a ricordare una squadra che vince lo scudetto l'anno prima e l'anno dopo si posiziona o fa un'annata come ha fatto il Napoli.
Non c'è.
E quindi io credo che ci sia. Guarda, ti dico la verità: più che macerie tecniche, secondo me ci sono macerie psicologiche. Perché io credo che ci sia moltissimo lavoro ha fatto sulla testa dei giocatori che hanno fatto vedere l'anno scorso di essere dei giocatori straordinari, di essere giocatori di valore, e quest'anno invece hanno dimostrato il contrario, quindi vuol dire che qualcosa a livello di testa c'è di sbagliato in questi giocatori. Io penso anche che Antonio sia uno di quegli allenatori che lavora benissimo sul cervello dei giocatori, rende delle annate con delle motivazioni importanti, e quindi io penso che possa veramente fare grandissime cose a Napoli.
Ecco, in questo senso, anche perché poi dopo l'operazione recupero ci deve essere, Antonio Giordano, per salutarvi entrambi faccio questa domanda: se guardiamo l'undici attuale, diciamo, quindi con Zirischi, quello là classico, con Osimhen, e se io ti dico, Antonio, poi vedremo il modulo, vediamo l'allenatore nuovo eccetera, che 5-6 comunque sono da confermare, no? Perché diciamo Meretta, anche se c'è da risolvere la questione Di Lorenzo, sicuramente uno tra Rachmani e il terzino sinistro, Anghissà, Lobot, Capoitano, Quaraschelle, dico cose sbagliate?
Ma sono tutti da confermare. Il Napoli ha una qualità altissima di giocatori, una qualità tecnica, di personalità, una qualità di autorevolezza. Cioè, Olivera è un giocatore vero, Mario Rui è un giocatore vero, Rachmani è un giocatore vero, lo è stato, Di Lorenzo lo è stato, Meret è il portiere che sta con Spalletti in nazionale, prima di Spalletti stava con Mancini, viene discusso qui perché qui va di moda discuterlo, se piove è colpa di Meret, ragazzi, mettetevelo in testa.
Vero.
E non parliamo del talento di Raspadori, di quello di Politano, cioè, siamo al cospetto di una squadra che è già fatta e finita per grandi parti, no?
Ah, okay,
poi è chiaro che devi intervenire perché
difesa soprattutto, no,
di cui parlava prima Massimo, esistono e sono di carattere psicologico e, Massimo, aggiungo, ambientale.
Massimo, per te Antonio Conte potrebbe anche giocare col 3-4-3, perché il Napoli ha tanti esterni, no? Politano, Ngonghe, Quaraschelia, diciamo anche Lindstrom, poi vediamo il mercato, però insomma non è detto che giochi con due punte, oppure no?
No, ma io credo che Giordano abbia indicato la strada giusta. I valori tecnici ci sono. Io credo che va ripristinato un gruppo che si è un po' sbriciolato, dico un po', ma è un eufemismo dire un po', e quindi va
polverizzato, direi, proprio.
Esatto, va ricostruito da quel punto di vista. Io parlavo qualche giorno fa con Luciano Spalletti, perché ho avuto la fortuna di stare a cena con lui, e ti dico la verità. Il fatto che Raspadori, Simeone, gente che stava in panchina e quando il Napoli segnava dalla panchina saltavano in campo, quello era già un segnale, un segreto di quello che ha costruito Spalletti e di quello che purtroppo ha distrutto qualcun altro.
È così. Massimo, grazie, un caro abbraccio,
grazie,
buona giornata.
A voi,
un abbraccio a Massimo Brambati, un abbraccio particolare anche ad Antonio Giordano, che ritroviamo nei prossimi giorni qui su Radio Marte. Ciao Antonio.
Ciao ragazzi, buona giornata.
Buon pranzo a te, ci fermiamo tra un po', un omaggio a Gianni Di Marzio, a tra poco.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
I vostri messaggi, cari amici. Roberto da Latina scrive: buongiorno, credo che non venga nessun nome citato in questi giorni. Al presidentissimo piace fare colpi di scena e mi aspetto un Fonseca, un Paolo Sosa. Spero di sbagliare anche io, anche se Fonseca, se fosse venuto lui e non Garcia, insomma, l'anno scorso, vabbè. Poi Italiano sarà lui il nuovo allenatore del Napoli. Poi ancora Anthony da Piazza Mercato. Un saluto a tutti. Napoli, diciamo, Leggiamo le parole di Spalletti che dice che aveva tutto per continuare a Napoli, per vincere, non ha lasciato Napoli per paura di non ripetersi, ma per altri motivi. Insomma, che cosa possiamo pensare nei tifosi? Insomma, che c'è un rapporto con De Laurentiis, ovviamente compromesso, c'era un rapporto con De Laurentiis molto compromesso. Anello da Roma: se fossi De Laurentiis prenderei un giovane allenatore di prospettive come Sarri, vedi il caso di Simeone che fu esonerato dal Parma con 5 sconfitte senza dargli il tempo di trovare un suo gioco, vedi poi cosa ha fatto con Atletico Madrid. Caro Anello, sì, potrebbe essere un'idea, però devo dire che Napoli in questa fase così complicata credo sia complicato a sua volta, insomma, che il Napoli possa affidarsi a una scommessa. Vediamo però cosa ne pensano gli amici anche a casa. C'è un messaggio anche vocale, di tanti sono arrivati, si è bloccato, ecco qua, ascoltiamo insieme e poi andiamo dagli altri ospiti. Eccolo, un attimo, ci siamo quasi. Ci siamo.
Dario, buongiorno. Sono Sossio, un tifoso della Juve, sto ascoltando tanti che dal bel gioco passano al risultato.
No, veramente
allora,
non
il motto
tanto
della Juve è ancora valido.
No.
Vincere non è importante, è l'unica cosa che conta. Buona giornata a tutti.
Buona giornata a te, caro amico, che continui a seguirci anche se sei tifoso della Juventus. Per me, uno che una società che dice vince è l'unica cosa che conta, come dire, dà il senso che c'è la possibilità che sia lecito farlo con qualsiasi mezzo. Per me non è così, ma non sarà così neanche per la società di cui stiamo parlando. Però dicevamo poco fa che avremmo fatto un omaggio a Gianni Di Marzio, perché ieri si è tenuto il primo premio nazionale Gianni Di Marzio Telenord. Ne parliamo con il direttore di Telenord, Giampiero Timossi. Ciao Giampiero, buongiorno. Giampiero? No, c'è qualche problema forse?
Qua.
Eccoci, Giampiero, mi senti?
Mi sento, voi mi sentite?
Adesso sì, buongiorno a te, come stai? Tutto bene?
Buongiorno, io sto bene.
E
non
salute.
C'è un gran sole a Genova, ma...
Ah, qui invece fa un caldo terribile. Anche bello, anche bello. Salutiamo anche la signora Tucci, Tucci Di Marzio. Ciao Tucci, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti quanti.
Non potevamo non dare spazio, anzitutto a fare complimenti a Giampiero e a Telenord per questo premio nazionale Gianni Di Marzio, che ha messo in luce, Giampiero correggimi se sbaglio, non solo il grandissimo personaggio e uomo di sport, di calcio che è stato Gianni, da calciatore, dirigente, allenatore, talent scout, ma anche uomo di comunicazione. Noi qui a Radio Marte ne sappiamo qualcosa perché abbiamo avuto l'onore di averlo nostro pionista per oltre 10 anni, Giampiero.
E come, come no, io ho fatto tante trasferte con il mio amico Gianni e vedevo spesso che si appartava e diceva devo parlare con Radio Marte, quindi era per lui un appuntamento sempre, sempre gradito, che faceva con la passione con la quale Gianni faceva tutte le cose. I complimenti non vanno fatti a Telenor, vanno fatti a Gianni per quello che ha saputo trasmettere a tutti noi, anche un po' più giovani, che hanno avuto la fortuna di incontrarlo, sì, e di essere amici di un uomo straordinario. Vanno fatti a chi porta avanti in questi anni il ricordo di una persona meravigliosa come Gianni, e quindi Tucci che è qui con noi e Gianluca ovviamente che è un collega e un amico. Lo fanno, la famiglia di Gianni lo fa con come lo avrebbe fatto Gianni, in modo genuino, concreto, spontaneo, coinvolgente. I Di Marzio sono un grande abbraccio,
è vero.
Questo voi lo sapete bene. Io ieri sera ero, e mi accade anche adesso, insomma, io sono una persona ruvida, un genovese ruvido all'esterno, però insomma io ieri sera ho vissuto una serata e una giornata di grande commozione, quindi i complimenti vanno fatti a loro. E come dicevi tu, Gianni era una persona, almeno per me, è stato sicuramente un grande allenatore, è stato, e l'abbiamo ricordato ieri sera, il talent scout che ha scoperto. Abbiamo iniziato la nostra serata ricordando la scoperta di un certo Diego Armando Maradona, sì, che credo che voi abbiate avuto la fortuna di conoscere, certo, di conoscere bene. Da noi Diego Armando Maradona ha vestito la maglia delle giovanili di Genova, era soltanto il figlio e l'omonimo, ragazzo straordinario, non con il talento del padre. E abbiamo chiuso la serata con Piero Ausilio, che ha ricordato un'altra scoperta di Gianni, stiamo parlando di Lautaro, quindi insomma chi fosse Gianni
anche Ronaldo, Ronaldo,
certo, chi fosse Gianni dal punto di vista tecnico, come allenatore, come tale scout, lo sappiamo tutti. A Genova ovviamente Gianni resta ed è sempre stato amatissimo dai tifosi della squadra che ha allenato, cioè dai tifosi del Genoa e dai giocatori che ha allenato. Ieri sera erano presenti in tanti al primo premio dedicato a Gianni. Quello che però per me è stato sempre fondamentale nel mio rapporto diretto con Gianni e con suo figlio è stato l'aspetto della capacità di comunicare la passione. Io credo che si scriva, si parli di pancia, e non lo dico soltanto perché ho una discreta pancia, lo dico perché credo che i sentimenti siano fondamentali per chi fa questo mestiere. Gianni sapeva comunicare la passione, innanzitutto per la vita, per l'amore che ha sempre avuto nei confronti delle persone a lui più vicine, Tucci, e Gianluca, i suoi nipoti e sua nuora e tutti i suoi familiari, e poi anche per gli amici. Gianni sapeva comunicare la passione per la vita, per lo sport e per il calcio, e aveva una caratteristica. Ieri sera abbiamo un po' scherzato, no? Abbiamo citato un allenatore che un allenatore non era, ma era uno dei più grandi mondialisti, che era Moschio, che diceva: per essere davvero grande devi stare in mezzo alla gente, non sopra la gente. Questa era la definizione che dava un grande filosofo di quello che è la grandezza di un uomo. Gianni era un grande uomo anche in questo. E l'umiltà poi è qualcosa che trasmetti, perché è innegabile, lo possiamo dire perché forse non è collegato con noi e quindi insomma non rischiamo neanche di fargli troppi complimenti, ma Tucci lo sa, anche suo figlio, anche Gianluca ha la stessa qualità del padre. Gianluca è io e lui facciamo questo lavoro da tanti anni, abbiamo cominciato più o meno insieme. Gianluca è il più grande giornalista, forse non soltanto sportivo italiano, ed ha un'umiltà, una capacità di aprirsi ai giovani che vogliono fare questo lavoro.
È il DNA, caro Giampiro, ti ascolta tu.
È il DNA, l'educazione che ha ricevuto e l'affetto, l'amore che ha ricevuto da Gianni e da tutti.
Mi ricordo che l'istituto a Portofino la premiazione con presenze di come Marcello Lippi, Alberto Gilardino, come dicevi Piero Ausilio, anche direttore di Federico Ferri, di Sky, l'area d'amico Mauro Matteo Bassetti e tanti altri. Tucci, io so che ci tenevi moltissimo. Federico Buffa, assolutamente straordinario, racconta storie di grande livello. Il giornalista allenatore, l'arte di comunicare il calcio, una definizione, cara Tucci, che ti è piaciuta moltissimo, perché ha allargato il fronte oltre a quello che abbiamo sempre detto, maestro di calcio e di vita, qual è stato Gianni.
È verissimo, è stata una serata indimenticabile. Io non smetterò mai di ringraziare Giampiero, non soltanto perché l'organizzazione è stata perfetta, è stata una serata dove non ci ha dato niente che potesse avere una defaillance. Naturalmente l'editore Massimiliano Monti, il comune di Portofino col sindaco. Soprattutto io li ringrazio per l'affetto, non soltanto da parte di Giampiero e di tutti gli altri, ma da parte dei premiati, cioè veramente ci hanno fatto commuovere tutti, hanno avuto dei ricordi da Marcello Lippi, appunto a Buffa, Elaria, insomma io veramente non ho parole. Giampiero, è stata una commozione continua, è un grande.
Va bene, ma lo sai che lo sai, no, lo sappiamo quello che ha rappresentato anche per noi, non soltanto per voi.
È vero.
L'uomo Gianni Di Marzio, quindi è così. Noi la cosa che mi ha colpito ieri sera è stata la sincera partecipazione di tutti, cioè Marcello Lippi, commissario tecnico che ha vinto il mondiale nel 2006, ha detto: io voglio esserci, non vi dico che si è autoinvitato, ma ha fatto
ricordo benissimo anche un premio che organizzavamo noi con Gianni, con Marcello Lippi, con Carmando, fu un bellissimo incontro. Giampiero, prego il tempo.
Una cosa la voglio ancora dire, certo. E voglio darvi un appuntamento. Tucci lo sa già, Gianluca lo sa già, ma vi aspettiamo, noi vogliamo Radio Marte il prossimo anno, perché questo è il primo, ma noi abbiamo già fissato ieri sera la data della seconda edizione. Del premio Gianni Di Marzio Telenove, che sarà il prossimo 19 maggio ovviamente 2025.
Onorati,
abbiamo fatto ieri sera col sindaco di Portofino e con Gianluca, abbiamo guardato il calendario, avevamo due alternative, il 12 no, facciamo il 19. E allora il 19, io sono certo che il prossimo anno, il 19 maggio, per la seconda edizione del premio Gianni Di Marzio ci sarà anche Radio Marte.
Grazie Giampiero, grazie, onoratissimi davvero per questo invito. Grazie a Giampiero Tibossi, direttore del Nord, complimenti ancora per il premio Gianni Di Marzio Telenord. Grazie anche a Tucci Di Marzio. Tucci, a presto, un abbraccio forte.
Ciao, vi chiedo scusa
ma siamo in chiusura, però grazie davvero, onorati per questo invito, caro direttore. Arrivano Timo e Gigio con Sulle Mani. Lo sport torna questa sera 20:21 in Marte Sport Live. Grazie a Mario Palegiano, a voi, a Donella Castelli in redazione. Da parte mia, buona giornata.
Marte Sport Live.